Ad avvicinarci al debutto dell'Italia all'Europeo, siamo andati vicino ad Udine, dove in questo momento sta per cominciare una straordinaria grigliata di carne alla quale noi possiamo virtualmente solo avvicinarci.
Pare quasi sentire l'odore.
Io no? sento l'odore, ma soprattutto sento la sua voce, la voce del nostro prossimo ospite, che è Alessandro Orlando. Ciao Alessandro, buonasera e ben trovato.
Ciao a tutti, buonasera, mi sentite? Sono in viva voce perché sto friggendo.
Ecco, vedi, volevo arrivare lì, allora volevo sapere, prima di cominciare a parlare dell'Italia, che non ce ne frega assolutamente niente, volevo sapere cosa prevede il menù, ecco, della grigliata proprio per Italia-Turchia. Cosa prevede il menù previsto da Alessandro Orlando? È importante, eh?
Allora, 0,55 mi sembra Firenze, giusto?
Sì, sì, sì.
E sulla brace ho tre belle fiorentine da chilometro.
Molto bene, bene.
Ho un po' di amici per guardarci la partita, allora ci dilettiamo in questo. Poi bene. Io comunque, come ben sapete, vengo dall'ambito della carne, perché ho mio padre che era macellaio, quindi sono di mestiere. Io non ho fatto il calciatore, sono un ex macellaio fondamentalmente.
Ho capito, che però diciamo per oggi hai fatto il calciatore, sì, insomma, mettiamola così.
Qualcosa mi hanno fatto fare per una ventina d'anni.
Ecco, hai fatto e anche vinto scudetti, per cui voglio dire, con Juventus e Milan, quindi non è che ti è andata poi così male, voglio dire, Alessandro, no? C'è di peggio.
Maldini, Baggio, Vialli,
Sì. C'è stato qualcuno più sfortunato che ha giocato con compagni sicuramente non di questo livello. Caro Alessandro, finendo un po' con gli scherzi e le risate, andiamo invece seri. Che ti aspetti appunto dall'Italia stasera contro la Turchia?
Ecco, adesso mi sono tolto tutto. Allora, cosa mi aspetto? Sicuramente credo che da parte di tutti, sia addetti ai lavori ma anche da noi tifosi, ci siano grandi aspettative. Ed è merito, secondo me, da quello che abbiamo visto in questo, tra virgolette, pre-europeo negli ultimi mesi della gestione di Roberto Mancini. E io credo che l'Italia abbia la possibilità veramente di farci togliere grandissime soddisfazioni, di recuperare tutto il terreno perduto negli ultimi anni, quindi a livello anche di classifiche, eccetera. E sicuramente stasera l'adrenalina a parte di tutti sarà al 1000%, perché comunque si ritorna a giocare un certo tipo di calcio, fortunatamente, anche se non ogni stadio è completo, comunque ci saranno 15-20.000 persone, mi sembra di aver capito.
15.000,
ecco, quindi penso che sia emozionante per tutti e secondo me è una cosa che fa bene sia al calcio ma penso a tutti noi, insomma, si torna con questo a riassaporare parecchio la libertà che purtroppo ci è stata tolta, non per colpa di nessuno, però è andata così per un anno e mezzo.
Ecco, caro Alessandro, io devi sapere che il direttore Niccolò Ceccarini va chiedendo agli ospiti di questa radio se c'è troppo entusiasmo in questo avvicinamento all'europeo, perché effettivamente comunque è forse la prima volta da tanti anni che l'Italia arriva, come dire, così carica anche come nazione calcistica ad una manifestazione.
Secondo me c'è l'entusiasmo giusto che il mister, i giocatori e tutto lo staff eccetera ci hanno trasmesso. Sicuramente c'è l'entusiasmo anche di riassaporare, come ho detto prima, dopo parecchio tempo, calcio vero. Sì. Non che il campionato italiano non sia calcio vero, però comunque è stato parecchio falsato, al di là dei meriti che ha avuto l'Inter di vincere lo scudetto, però insomma senza tifosi, comunque con tante squadre e senza i pseudo titolari per motivi che sappiamo, eccetera. Quindi comunque secondo me è stato un campionato un pochino anomalo. Questo è il primo vero campionato, anche se si parla di nazionale eccetera, a livello europeo, quindi ancora con maggiore risalto, e credo che l'entusiasmo che c'è, perché la squadra l'abbiamo vista tutti, che gioca a calcio, che sono un gruppo. È stata meravigliosa la presentazione di una settimana fa, 10 giorni fa, secondo me azzeccatissima, che ha trasmesso veramente a tutti il senso di appartenenza, come secondo me c'è stato nell'europeo di Conte, perché adesso si stanno rivedendo sui canali eccetera le partite del 2016 e l'Italia giocava bene. È stata eliminata dalla Germania ai rigori e è andata come andata, però l'entusiasmo, la voglia di italianità c'era, e secondo me stiamo riassaporando tutto questo.
Ecco, Alessandro,
non c'è troppo entusiasmo, secondo me, anche facciamo un esempio stupido che non succederà, poi mi fermo, mettiamo che anche l'Italia si fermi al primo turno, non succederà, però mettiamo così, secondo me l'entusiasmo è quello giusto e va bene così, abbiamo bisogno di questo e anche i giocatori e l'allenatore hanno bisogno di questo.
Certo, sono incuriosito dal fatto che tu abbia citato la nazionale di Conte, perché secondo me è vero, c'era, come dire, una bella spinta nazional popolare. Però io ricordo ad esempio qualche convocazione contestata, ricordo Thiago Motta, il numero 10, per esempio. Secondo me si arrivava un po' meno carichi, ecco, questo volevo capire se sei d'accordo.
Ma allora, è possibile, sicuramente le contestazioni ci saranno sempre, eccetera. Credo che questa Italia avesse inizialmente forse meno aspettative di quella di Conte. Tutto quello che si è creato intorno è merito, secondo me, della nazionale, dei ragazzi, della gestione. E io penso che probabilmente le polemiche ci saranno lo stesso se le cose non andranno bene, come giusto che sia, però credo che anche il fatto che abbiano rinnovato il contratto a Mancini fino al 2026, se non sbaglio, sì, quindi comunque una fiducia, se non dico illimitata, poco ci manca, è sintomo che quello che sta succedendo c'era bisogno ed è importante. Quindi l'entusiasmo, ripeto, forse maggiore perché comunque veniamo, non dimentichiamo da che anno e mezzo veniamo, quindi secondo me questo gradino in più, scalino in più è dettato anche dal fatto che abbiamo bisogno di calcio, quindi ci immedesimiamo in un 4-0 dell'altra sera come una grandissima partita che poi è stata, però fa clamore, ecco.
Ale, volevo chiudere il discorso della nazionale con te per quanto mi riguarda nelle domande, parlando di Spinazzola. Prima ne discutevamo con Paolo Stringara e siamo tutti convinti che Spinazzola, cioè, secondo me è un giocatore straordinario, cioè, venendo un po' anche a quello che era il tuo ruolo, se sta bene, io non vedo in Italia un giocatore con questa tecnica, con questa capacità di attaccare la profondità, di mettere il pallone dentro, di andare a concludere, cioè se sta bene è un valore aggiunto.
Ma sicuramente a me Spinazzola è sempre piaciuto fin dai tempi dell'Atalanta, quindi 7-8 anni fa, eccetera. Purtroppo per lui ha perso parecchio tempo, perché comunque gli infortuni ne ha avuti parecchi e anche abbastanza lunghi, però quando è in condizione questo giocatore credo che sia uno dei pochi, in Italia sicuramente uno dei pochi, ma credo anche in tutta Europa, che riesca a fare, ormai si gioca tutti bene o male, non esiste più il terzino sinistro classico dei miei tempi, però questo qua fa la fascia per 90 minuti avanti e indietro, con qualità, con possibilità fisiche incredibili, quindi è un giocatore completo e bravissimo. Ma credo che l'Italia sia completa in tutti i reparti, perché dietro, secondo me, al di là di tutto, la scelta è giustissima di avere una difesa comunque con due giocatori di grandissima esperienza. Anche se abbiamo un portiere giovane, però un portiere che ha già 200 e passa partite, quindi secondo me avere una difesa forte, esperta di carattere come c'era nel 2006, insomma, avevamo una difesa che ha preso un gol su rigore e un autogol, quindi a centrocampo secondo me l'ago della bilancia può essere le prestazioni di Jorginho, che a me piace tantissimo, speriamo non sia pagato della vittoria della Champions, ma non credo, perché mi sembra un ragazzo veramente con la testa sulle spalle e umile, e abbiamo dei giovani interessanti. Davanti c'è tutta la fantasia del mondo, con due giocatori che si conoscono inizialmente sulla carta titolare, come Immobile e Insigne, che si conoscono ai tempi del Pescara, e se girano quelli e poi insomma alternative credo che ce ne siano anche tante, perché se partiamo con Berardi titolare, non dimentichiamo che magari dopo un'ora può entrare un certo Chiesa, che chi lo ferma, se ha voglia chi lo ferma, e non penso che entri sicuramente demotivato se non parte titolare, perché comunque ha sempre dimostrato grandissimo entusiasmo. Dispiace secondo me per Verratti e per Pellegrini, purtroppo sì. Però insomma credo che alternative ce ne siano in tutti i ruoli.
Beh sì, poi Verratti magari sarà recuperato, insomma si parla addirittura della seconda partita, secondo gli ottimisti.
Sì. Però diciamo, sicuramente forse non è un giocatore che parte già al 100%, esatto, dipende dopo che giocasse lui o Locatelli eccetera, però parte con un giocatore di quelle qualità, comunque un giocatore di 27-28 anni con 10 anni di carriera già sulle spalle, un pochino in meno o comunque non al 100%. Poi sì, c'è gente che ha giocato campionati con un piede solo, perché comunque sono i campioni, però intendevo dispiace, perché un giocatore così secondo me averlo al 100% era importantissimo. Il centrocampo dell'Italia secondo me è forte, è veramente forte, veramente forte, perché hai delle qualità generali di un Jorginho, di un Barella, di un Locatelli, poteva essere Verratti, Pellegrini, cioè hai qualità di fisiche, qualità tecniche, qualità di atletiche, cioè l'Italia centrocampo mi sa bene.
Ecco Alessandro, ti porto sui club, perché insomma parliamo un po' anche di quelli, parliamo della Juventus e del ritorno di Allegri, ti chiedo che ne pensi, prospettive e direi un riquadrino per Ronaldo, se riusciamo a concedercelo.
A concedercelo, io sapete che non ho, fortunatamente posso permettermi di avere peli sulla lingua così. Ecco. Personalmente, io dico personalmente, le minestre riscaldate non mi sono più piaciute, però devo dire che io ero convinto e sono rimasto quando non hanno riconfermato sinceramente Pirlo, sì, perché comunque gli avrei dato delle possibilità in più, però è altrettanto vero che essendo stanco dell'ambiente so che lì bisogna per forza vincere, quindi... Però insomma ha vinto comunque la Coppa Italia, comunque si è qualificato in Champions, comunque inizio stagione ha vinto la Supercoppa, è andato via 12-15 punti dall'Inter, non lo so, però insomma credo che abbia avuto anche lui delle attenuanti, è comunque un allenatore giovane, al primo anno in sostanza. Detto ciò, secondo me l'ago della bilancia della Juve può essere veramente Ronaldo, nel senso che secondo me io volterei pagina. Poi bisogna vedere se qualcuno lo prende, se, come funziona lì, sono cose un pochino più grandi di me sinceramente, però credo che quello che poteva e doveva fare Ronaldo l'ha fatto sia nella carriera sia a livello di Juve, e credo che la Juve con Allegri debba un pochino voltare pagina sotto quel punto di vista.
Ok, quindi voltare pagina con Ronaldo e con Dybala, perché... In molti dicono sì, sarà il rilancio di Dybala, io però ripenso poi all'ultima stagione di Allegri sulla panchina Juventus e ricordo insomma di un ambiente, forse anche di qualcuno della dirigenza, non esaltato dal vedere Dybala giocare molto lontano dalla porta, quindi rilancio o no?
Secondo me sì, però dipende sempre dal fatto che ci sia o no Ronaldo, perché indubbiamente se Ronaldo rimane c'è un copia e incolla di quello che c'era l'ultimo anno, gli ultimi anni di Allegri, quindi con un Dybala che è da capire in che posizione eventualmente deve essere utilizzato eccetera. Se non c'è Ronaldo è chiaro che tutte le attenzioni della squadra, dell'allenatore, non tutte ovviamente, però insomma l'attenzione maggiori cadrebbero su Dybala, secondo me questa è la semplice diagnosi che posso fare. Ronaldo comunque c'è e Dybala diventa tra virgolette, non dico la seconda scelta, però passa in secondo piano. Non c'è Ronaldo, è ovvio che Dybala gli dai molta più fiducia, più tutto, quindi gli costruisci anche un ruolo più consono alle sue qualità, che sono tantissime, insomma, lo sappiamo.
Alessandro, prima di salutarti, visto che proprio tu sei uno diretto che dice sempre quello che pensa, allora voglio un tuo giudizio su come è finita Donnarumma Milan e sul suo trasferimento al Paris Saint Germain.
È finita come doveva forse finire un anno e mezzo fa, due, è finita nel modo che non si vorrebbe, secondo me, almeno io, però nel modo che è più logico, nel senso che il denaro alla fine in qualche modo l'hanno fatta da padrone, sia per il giocatore che probabilmente anche per le casse del Milan, sia per tutto, quindi... Torniamo sempre lì, i giocatori bravi nel calcio di oggi o li paghi e possono permettersi di richiedere forti soldi, grandissimi soldi, oppure in qualche modo te ne devi privare anche magari a malincuore o così, e questo è il calcio di oggi, anche perché mi sembra che ormai le cosiddette bandiere non esistono più e quindi... Un Donnarumma che poteva essere l'asse portante del Milan, che aveva già fatto bene con qualche ritocco, secondo me nel giro di un paio d'anni poteva ritornare a essere il Milan dei miei tempi, forse così perde un pezzo importante, anzi sicuramente così perde un pezzo importante, però è il calcio di oggi, mettiamola così.
Sì, tenendo presente che oggi il Paris Saint Germain ha Donnarumma e Keylor Navas, al quale ha rinnovato non più tardi di un paio di mesi fa anche il contratto, quindi succede anche questo, ecco.
succede anche questo, però probabilmente quando si dice che la Juventus o l'Inter devono avere due titolari per ruolo per puntare a campionato, Champions, eccetera, probabilmente adesso il Paris Saint-Germain sta puntando a questo, perché comunque hanno la possibilità di poterlo fare economicamente, perché comunque sono due anni che arrivano fino lì e si sa benissimo che il loro obiettivo è quanto prima vincere la Champions. E quindi punteranno al fatto di avere due portieri titolari, due Thiago Silva titolari e due centrocampisti titolari alla Verratti, quindi è sempre quella.
Prometto che ti rubo solo 30 secondi.
Nessun problema.
È arrivata la conferma ufficiale di Luca Gotti a Udine, più che meritata.
Allora, più che meritata sì, però visto tutte le voci eccetera, mi sembra che sia quasi l'ultima scelta che aveva la società o l'allenatore, quindi la decisione doveva essere questa, di riconfermarlo secondo me poteva essere fatta già mesi fa, questa è la mia impressione, quindi hanno sfogliato la margherita un po' tutti, probabilmente da quello che so lo stesso Gotti forse voleva anche cambiare aria, si è guardato un pochino in giro, insomma mi era sembrato che fosse se non quasi fatta, ma che andasse al Bologna eccetera, e mi sembra un pochino vabbè, non abbiamo trovato altro alternativo, ok, riconfermiamo, lo stesso vale per Gotti, non ho trovato altro, ok, andiamo avanti. Questa è l'impressione che ho io dal di fuori, poi non tanto perché lo stadio ce l'ho qua a 5 km e lo vedo da casa mia, quindi l'impressione è questa.
Alessandro,
che comunque meritasse una panchina a Serie A, secondo me questo era fuori dubbio. Io l'avrei visto bene a Bologna, sinceramente.
Sicuramente, insomma, una piazza importante.